E dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo 2, i versetti 7 e 13. Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente? Come parola di Dio che opera in voi credenti. Per commentare questo brano, che ho scelto proprio all'interno del percorso, del piccolo percorso che stiamo facendo, vorrei, mentre spiego questo, anche lasciare come un suggerimento di metodo per poi, quando ascoltiamo la parola di Dio, sapere come indirizzare la nostra attenzione. È come se il passo è formato da piccoli passaggi, ma uno si incastona nell'altro, non si possono togliere, non si può saltare. Allora, il primo è dunque è Paolo che parla alla comunità alla quale ha predicato il Vangelo. La comunità ha accolto il Vangelo e lui ricorda come si è comportato, cosa ha visto e quello di cui ha goduto. Allora, prima fa l'esempio, lui è come una madre, poi farà l'esempio, lui è come un padre. Ma la cosa è questa, e può rispondere a questa domanda: si può annunciare il Vangelo a persone che tu non senti care per il tuo cuore? E c'è, poi c'è un risvolto ancora. E le persone sono care per te se loro non sentono di esserle? Allora, Paolo illustra questo principio in rapporto al suo annunciare la parola del Signore. Però il principio vale per ogni rapporto. Per esempio, pensate alla mamma, mamma e papà per i figli, pensate per esempio tra fratelli, pensate anche tra amici. Allora, è possibile invitare qualcuno al bene se quella persona non ti è cara? È possibile suscitare il bene nell'altro se l'altro non sente di essere caro per te? Questa è la prima responsabilità di fronte alla parola di Dio. Siccome la parola di Dio è rivolta a me, ma rivolta a tutti, ogni volta che noi in qualche modo invitiamo al bene, noi dobbiamo domandarci: ma questa persona è cara per me? O forse anche moglie e marito compreso, perché è una realtà umana profonda. E può essere cara se lei non sente di esserlo per me. Quindi vuol dire che quello che io faccio per l'altro non è sufficiente che... ma io lo faccio per il bene. Se questo bene non arriva, vuol dire che io ho troppa poca fantasia, e stavolta in senso creativo. Invece il cuore deve essere continuamente mosso alla fantasia perché il bene arrivi all'altro. Perché il mio sentire cara a quella persona si traduca per lei nel sentirsi caro per me. Ecco, questa è la prima responsabilità. Se la parola di Dio porta vita, la può portare perché ha, diciamo così, mosso il cuore a vivere questo: sono così affezionato che ti darei persino la mia vita, non che ti invito solo a fare il bene. È sempre in gioco il dono di sé. Ma il dono di sé funziona se io sento cara la persona. E qui non ci sono reazioni istintive, eh? Paolo sta parlando di una dimensione spirituale. Ecco, quindi non è scontato questo. Occorre pulire molto il proprio cuore perché questo avvenga. Ma è la prima responsabilità. Poi aggiunge: allora chi annunciava il Vangelo in comunità dove si riconosceva, diciamo, la qualifica di apostolo, in genere era mantenuto. Quello era già il suo lavoro e gli altri pensavano al mantenimento. Paolo non si è mai mosso così. Lui non ha mai preteso che il suo compito di annunciatore fosse in qualche modo sostenuto, quanto a vitto, alloggio, eccetera, eccetera, dagli altri, non dico pagato. Lui ha sempre lavorato. Allora, ha lavorato per non essere di peso ad alcuno. Lui aveva diritto, quando lo fanno arrabbiare, lui si ricorda che altri apostoli si comportano diversamente. Quindi lui avrebbe diritto, ma non tiene conto di questo diritto. Lui lavora per non essere di peso. Beh, allora, riapplicate questo nel contesto della vita quotidiana. In gran parte il nostro bene per l'altro si risolve nel fatto di togliere i fastidi all'altro, di togliere i pesi. Se una cosa la posso fare io, perché la devo far fare all'altro? Se un peso posso portarlo io, perché lo butto sull'altro? Allora, questo del lavorare per non essere di pesi fa sempre parte del: se la persona è cara, io la opprimo con un peso, anche quando ne ho diritto. Allora l'invito è sempre: se la cosa preziosa è l'altra, tutto è in funzione di quella cosa preziosa. E per quanta fatica si fa nel lavorare, questo è portata volentieri, perché la cosa preziosa è così preziosa che non mi, come dire, non mi impedisce di poter veramente togliere i pesi a tutti. Ma se si tolgono, vuol dire che si portano, eh? Non è che si buttano via. Se non lo dai all'altro, lo devi portare tu. Allora, lo può portare chi ha un tesoro da custodire, se no non si riesce a portare i pesi. Terzo, lui ricorda che il suo modo di muoversi, il suo comportamento è, si dice, e lui lo dice, no, degno di Dio. E poi dice: io sono stato giusto irreprensibile, dov'è? Ecco, santo, giusto, irreprensibile. Io vi faccio osservare questa cosa. Quando in un altro passo Paolo parla di comportamento degno, sapete a cosa allude? Sentite. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, e aggiunge: con ogni umiltà mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. La degnità rispetto a Dio è l'amorevolezza verso tutti. Non c'è un'altra dignità. Non si allude a, siccome tu sei onesto, ti comporti in modo degno di Dio. Non è detto questo. Siccome tu fai tutto il tuo dovere, è degno di Dio. Non è detto questo. Il modo degno di Dio è in funzione della amorevolezza. E non ripariamoci dietro nessun diritto, né personale, né familiare, né comunitario e neanche ecclesiale, perché la parola di Dio punta là, e se dice che quello è il tesoro, quello è davvero il tesoro del cuore, anche se noi non siamo convinti. Guardate che questo è il modo di far pescare l'energia del cuore a una tale profondità dove non c'entrano nulla tutte le nostre reazioni istintive, le nostre abitudini mentali e le nostre, diciamo così, chiamiamole perversioni mentali delle fatiche che sentiamo della vita, che sono tutte fantasie dipinte dal fantasista. Per chi non lo sa, il fantasista è il diavolo. Poi dice un'altra cosa, perché nell'essere degno di Dio parla del regno e della gloria. Il regno è quello che corrisponde a venite benedetti. E quando Gesù dice entra nella gioia del tuo padrone, il regno è la condivisione della gioia di Dio nel suo amore per tutti. E la gloria non è che lo splendore di questo amore che attraversa tutte le situazioni quotidiane. Questo è ciò che corrisponde al comportamento degno di Dio. Notate che è completamente diverso da quello che noi immaginiamo. Ma questa è la parola di verità. È la parola di Dio. Poi parla del rendere grazie. Noi quando rendiamo grazie di una cosa, dell'altra cosa, dell'altra cosa ancora. Non sappiamo rendere grazie come atteggiamento di fondo rispetto a qualsiasi cosa. Ma il rendere grazie fa parte di quell'atteggiamento profondo del cuore che ha intuito che la gioia che puoi godere, l'amore che puoi vivere non viene da te, è qualcosa che tu accogli. Se l'accogli, chi te la dà non si tira mai indietro, il che vuol dire che tu puoi sempre rendere grazie a chi te lo dona. Quando noi non facciamo più questo è perché abbiamo girato gli occhi. Invece di guardare chi ce lo dona, girando gli occhi partiamo da noi per poterlo donare e siamo poi dopo impelagati con tutte le nostre complicazioni. Vuol dire, rendere grazie è di fondo e anche questo comporta un atteggiamento spirituale. E poi conclude con la parola di Dio che lui ha annunciato, che operi nei cuori che l'hanno accolta. Allora abbinate così: se voi lasciate operare nei cuori la parola che ascoltate, tutte le vostre fantasie sono silenziate. Quando le fantasie non sono silenziate, non dico tolte, non si può, ma silenziate, vuol dire che non lasciate operare la parola. Se non lasciate operare la parola, vuol dire che non rendete grazie, non vivete lo splendore dell'amore, non potete disporre della gioia del regno, non avete un comportamento degno, mettete pesi agli altri, e non ritenete gli altri cari al vostro cuore. Questa è la successione.